10. Quando si trovò nuovamente nella hall, De Vincenzi si guardò attorno. Di dove avrebbe cominciato? Da quale di quelle 20 e più persone? Vero è che, così come il dramma si presentava e per la personalità e la nazionalità stesse dell'ucciso, molte di esse erano da scartarsi senz'altro. Intanto, diceva a se stesso che quello non poteva essere il delitto di un italiano. Trasse di tasca l'elenco rimessogli da Bianchi e rilesse i nomi. Wilfredo Engel, Carlo da Como, Nicola Alrighetti, Karin Nolan, Stella Essington, Pompeo Besesti. Perché metteva fra quei nomi dei sospetti anche Pompeo Besesti? Ah, sì, perché era il proprietario della banca dei metalli puri. Da dove veniva? Molto ricco, gli aveva detto qualcuno. Doveva essere stato Novarreno a dirglielo. E quel gobbo? Bardi, quel ficcanaso continuo, sapeva molte cose. Certo, era stato lui a scrivere la lettera anonima, ma a quale scopo? No. Non era possibile imbastire neppure un'ipotesi che, per strampalata che fosse, avesse l'aria di reggersi in piedi. Bisognava, ormai, rassegnarsi a interrogare tutte quelle persone. Qualcosa ne avrebbe tirato fuori. Si diresse verso la sala da pranzo ed entrò. La signora Maria dormiva, con il capo biondo appoggiato al braccio, che teneva piegato sul banco. Mario, in piedi dietro al bancone, era sveglio, o quasi, tanto aveva gli occhi di sonno. I due camerieri sonnecchiavano anch'essi, seduti in un angolo. I quattro giocatori di scopone continuavano la serie interminabile delle loro partite. Forse erano felici dell'occasione, per tragica che fosse, che offriva loro il pretesto di rimanere a quel tavolo assai più a lungo del solito. Seduti presso i giocatori, Virgilio e il capitano Lontario sembravano seguire lo svolgimento del gioco, ma in realtà erano tutti tesi verso la hall e verso le voci e i rumori che ne potevano venire. La sala era illuminata soltanto nell'angolo dove si trovava quel gruppo, perché Virgilio aveva fatto spegnere le altre lampade. De Vincenzi andò dritto verso l'albergatore. «Questi signori hanno saputo?» Virgilio balzò in piedi così repentinamente e goffamente da far rovesciare la seggiola dietro di sé. I quattro deposero le carte e si alzarono, volgendosi verso il commissario, imitati dal capitano Lontario, che si sollevò a fatica sulla sua gamba rigida, appoggiandosi al bastone. «Ferito di guerra?» chiese De Vincenzi. «Sì», rispose quello con una specie di grugnito. Non aveva piacere che gli ricordassero la sua infermità, per quanto gloriosa. «Conoscete da molto tempo il signor Engel?» «No, perché? L'ho conosciuto qui dentro». «E come mai frequentate questo locale?» «Quando ci siamo stabiliti a Milano, mia madre e io, dopo l'armistizio, abbiamo abitato per qualche mese in questo albergo. Il tempo di trovare un appartamento e di far venire i mobili dal Veneto, dove risiedevamo prima. Anche il signor da Como, quindi. Tutte conoscenze occasionali». «Comprendo, ma a ogni modo voi avete stretto amicizia proprio con quei due». «Se la vuole chiamare amicizia, che cosa potete dirmi di loro?» Il capitano rise. «Che giocano bene a picchetto, come a molti altri giochi, del resto». Fece una pausa, fissando il commissario negli occhi. «Non credo proprio di poterle essere di alcun aiuto, sa? Io non so proprio nulla». Verdulli, il critico teatrale sempre verde di bile per costituzione fisica, fece sentire la sua voce acuta. «Hanno impiccato l'inglese, eh? Come in una novella di Poe». «Chi siete voi?»
«Socrate Verdulli. Mi conosce? Sono redattore del Secolo».
«E voi?»
«Beltramo Pizzoni, della Banca Commerciale».
«E voi?»
«Io? Io faccio il pittore, Iginio Pico. Crede che potrò vedere il cadavere? Sono corso in alto appena il gobbo ha dato l'allarme, ma mi hanno fatto scendere subito. Mi sarebbe interessato come quadro. Io però lo illuminerei dal basso con una candela fumosa. E voi?»
De Vincenzi s'era volto all'ultimo giocatore e aveva alzato la voce per far tacere il pittore, il quale scosse la testa con desolazione compassionevole e, afferrato dal tavolo il bicchiere, lo beve d'un fiato.
«Io sono Giuliano Agresti, della Gazzetta dello Sport».
«Nessuno di voi sa nulla?»
Che cosa potevano sapere?
«Bene, continuate pure a giocare».
I quattro sedettero subito e ripresero le carte. Chi si ricorda più gli sparigli adesso? Fece Verdulli con ironia. Posso andarmene a casa? Chiese il capitano e De Vincenzi annuì col capo. Subito Lontario si diresse all'attaccapanni del fondo, zoppicando sulla gamba tesa. Quello lì non torna più alle Tre Rose, motteggiò Pico e, afferrato Virgilio per la giacca, gli sussurrò con voce comicamente grave. Mi porti un altro mezzo litro, cortese albergatore. Per arrivare a domattina ce ne vorranno parecchi. De Vincenzi si dirigeva verso la hall. Quando fu dinanzi al banco della signora Maria, vide che la donna dormiva ancora e lui ne ebbe pietà. Si volse all'albergatore. Mandate a letto vostra moglie, l'interrogherò domattina. Uscì in fretta. La prima camera nella quale entrò fu il numero 2, quella di Stella Essington. Sulla trentina, ormai, Stella Essington, il cui nome reale era assai volgarmente quello di Rosa Carboni, vezzeggiava come una fanciulla. Poiché attendeva la visita del commissario, aveva indossato un pigiama verde pisello, listato di giallo. Una cosa orribile, da dar lagro ai denti, come un limone. Fumava, succhiando un lungo bocchino d'avorio cerchiato di diamantini rossastri. «S'accomodi, signor commissario, le dirò tutto quello che so, non su quella poltrona zoppica». E gli porse una sedia imbottita. De Vincenzi si guardava attorno. «Suonate il violoncello?» Davanti al volto stupefatto del commissario, alzò le mani al cielo. «Mi perdoni se sapesse come mi eccita il suono del violoncello. Tutte le mie facoltà vibrano come corde». S'era appoggiata alla spalliera del letto e si rovesciava un poco con la schiena all'indietro. Non rideva, ma aveva le labbra aperte, tirate agli angoli da un rictus, e le pupille le brillavano. Guardò la porta che De Vincenzi aveva lasciata semiaperta e aggrottò le ciglia. «Ci possono ascoltare? Vuol chiudere?»
«Nessuno ci ascolta.
Già, lei avrà messo le guardie per corridoio, ma è molto grave quel che debbo dirle».
«Che cosa?»
A lei solo, sotto il vincolo della sua parola di gentiluomo. Ah, che fatica sopporto a parlarle così.
Si allontanò dal letto. Fece qualche passo davanti allo specchio dell'armadio. Si guardava la linea del corpo. Si passò una mano sui capelli. D'un tratto, come dando uno strappo a un invisibile legame, si diresse verso il comodino accanto al letto e fece per aprire il tiretto.
No, l'affermò con voce gelida De Vincenzi. Non ora. Dovrei arrestarvi e mi dovreste dire chi vi fornisce gli stupefacenti.
Fu istantaneo. La donna si gettò di traverso sul letto e cominciò a singhiozzare. Le spalle e tutto il corpo sussultavano. De Vincenzi vedeva giallo e verde e poi il rosso artefatto dei capelli tagliati corti sul collo raso, che aveva riflessi bruni. Alzò le spalle. Che cosa poteva dirgli quella lì? Si diresse alla porta. Avrebbe chiusa la donna a chiave nella stanza. Ma Stella Essington sentì i passi e si sollevò con lo scatto di una molla. Gli si volse e di nuovo alzò le mani al soffitto.
«No, Santa Vergine, mi deve ascoltare! Per carità, mi ascolti!» gridava.
«Non gridate per...»
Dovette fare uno sforzo per non bestemmiare. Chi mai gli aveva consigliato di cominciare proprio da quella?
«Non gridate o me ne vado!»
«Ebbene, mi ascolti!»
Cercò il bocchino d'avorio che era caduto sul letto. Accese un'altra sigaretta, traendola dalla tasca del pigiama assieme alla scatola dei cerini.
«Quel povero ragazzo! Oh, è orribile!»
Si prese il volto fra le mani.
«Oh, se potessi calmare lo spasimo dei miei nervi! Ho dovuto contenermi per tanto tempo in sala laggiù, dove ci avete rinchiusi come belve!»
Si voltò di colpo. Indicò il letto con un gesto melodrammatico.
«Morirò in quel letto, lo sento».
«Ditemi, piuttosto, dove è morto l'altro?»
«Come lo sa che non è morto impiccato?»
Gli occhi le sfavillavano, cattivi.
«Lasciate andare. Ma non so dove lo hanno ucciso e aspetto che voi me lo diciate».
«Io? Aveva molta amicizia per me. Io sola, fra tutte le donne che sono in questo albergo. Le ha osservate? Ah, valgono quel che valgono. L'unica con cui si era legato d'amicizia ero io. Diceva che avrebbe voluto portarmi in Inghilterra».
«E che altro vi ha detto?»
Gli si avvicinò e la voce le si fece bassa, soffiata.
«Lo sa perché lo hanno ucciso?»
De Vincenzi attese. Forse farneticava, ma era meglio lasciarla parlare, chissà.
Lo hanno ucciso perché avrebbe dovuto ereditare 1 milione di sterline. È così! Non mi crede?
1 milione di sterline. C'era tutta la mentalità di Rosa Carboni in quella cifra fantastica. Ma, a parte la cifra, che cosa sapeva realmente quella donna?
Si faccia dire dal gobbo. Il gobbo sa molte cose. Mente come una ragazza da trivio quando parla delle persone che sanno tenerlo alla dovuta distanza, che non sono della sua classe. Mi ha sempre detestata, lui. Io lo disprezzo, del resto. Ma se il gobbo volesse dire tutto quello che sa...
Bene, interrogherò il signor Bardi. Adesso coricatevi e rimanete tranquilla. Domattina parleremo di tutto.
Ebbe un'esitazione. Doveva vuotarle il ripostiglio, vicino al letto? Etere o cocaina? C'era comunque il rischio di trovare la donna abbruttita la mattina dopo. Ma alzò le spalle. Se cominciava col sequestro della droga, dava l'allarme lì dentro. E adesso, e più importante, era di far presto.
Se realmente Julius Lessinger...
Vi ha fatto qualche confidenza, il giovane inglese?
Perché?
Ha nominato qualche persona.
Perché?
Stava sulla difensiva. Diede un'occhiata rapida al comodino.
«Va al diavolo», disse dentro di sé De Vincenzi.
Uscì e chiuse la porta a chiave.
E una.
Chi?
Adesso.
Davanti agli occhi aveva il numero 3, nero, sulla porta. Consultò la pianta dell'albergo che si era messa in tasca. Quella porta dava nella camera di Pompeo Besesti, il direttore proprietario della banca dei metalli puri. Esitò. Ci voleva tatto con costui. Gli suonavano alle orecchie le parole che il questore aveva lasciato cadere mentre si toccava il fiore alla bottoniera. Ci vuole molto tatto e voi non avete legami con nessuno. Girò il saliscendi e aprì la porta. La stanza era buia. Possibile che quello dormisse?
Quella stanza è vuota, cavaliere.
Era l'agente di guardia al gomito del corridoio.
Vuota?
Accese la luce. Il letto rifatto. Il brillar del servizio argenteo sulla toletta. Un baule. In mezzo alla stanza, com'era grande quella stanza, almeno 6 metri per 8, ai piedi del letto, un tavolo con molte carte e qualche registro. Vide, posate sul sottomano di cuoio, alcune placchette gialle. Le prese. Non se ne intendeva, ma suppose che fossero d'oro. Erano timbrate 20K, oro puro. Una era verde. E le lasciava in giro così. Ma perché alle 3 di notte non era ancora rincasato? Uscì sul corridoio e chiamò Sani.
Telefona in questura. Deve essere di servizio Franceschi. Digli che mandi qualche agente della squadra del buon costume a fare il giro dei locali aperti. Che mi peschino Pompeo Besesti. Ma non lo fermino. Quando lo avranno trovato, se lo troveranno, lo filino, senza farsene accorgere, e si informino dov'è stato dalle 8 di ieri sera in poi.
Ma...
Fa presto.
Sani scese. Il telefono si trovava prima dei lavandini, giù nella hall. Perché poi gli sembrava strano che Pompeo Besesti non si trovasse nella propria camera alle 3 di notte. Chiuse anche quella porta a chiave. La prima camera del braccio trasversale era il numero 12. Mary Alton Vendramini, la vedova, che era giunta quel giorno dall'Inghilterra. Ma tutti dall'Inghilterra arrivavano. Eppure questa... Picchiò dolcemente e, prima ancora che gli si rispondesse, aprì la porta e la richiuse dietro di sé. Lentamente si volse. Soltanto la stanchezza e il consapevole bisogno di affrontare in fretta quell'altro incontro lo avevano indotto a penetrare a quel modo nella stanza. E anche era assorto nel problema insolubile ed era turbato da quel succedersi rapido di sensazioni. Quando vide l'interno della camera, sussultò. Mary Alton Vendramini, distesa in terra sul tappeto, in mezzo alla stanza, contemplava una bambola di porcellana che aveva la vestina di garza rosea e le manine protese all'abbraccio. Fu tale la meraviglia di De Vincenzi che dovette tacere per qualche minuto. Un'altra bambola. A ogni passo avanti che faceva nell'inchiesta, trovava impensati legami fra tutte quelle persone che apparentemente non avrebbero dovuto averne alcuno fra loro. E questa qui. Era arrivata la mattina. La donna, ora che si era tolta il cappello e il velo, appariva veramente bellissima. Un profilo puro, una testina d'oro fulvo che la treccia pesantissima cingeva dal basso della nuca girando al sommo, le sopracciglia sottili rialzate ad arco, le pupille stranamente violacee, profonde, tra le ciglia lunghissime,
La bocca perfetta aveva labbra ardenti. Il corpo era snello e pur pieno e morbido sotto la seta aderente dell'abito nero. Le gambe uscivano dalla sottana corta all'altezza del ginocchio, inguainate di seta nera lucente. Distesa com'era su un fianco, le teneva piegate un poco sotto di sé. Alzò il capo e fissò con un lungo sguardo pieno di tristezza l'uomo, che rimaneva diritto davanti alla porta chiusa. Fece per sollevarsi, dopo aver preso la bambola tra le braccia. Quasi non sapendo quel che dicesse, De Vincenzi mormorò: «Non disturbatevi», ma ritrovò di colpo la sua freddezza e domandò bruscamente: «Chi vi ha dato quella bambola?»
«Perché mi chiede questo?»
rispose la donna, che si teneva ritta oramai davanti a lui.
«È mia!»
E ancor di più la strinse al petto, come se temesse che lui volesse togliergliela.